nell'ultima meditazione come quello che accade al piccolo Giovanni è qualcosa di analogo a quello che è accaduto a noi nel battesimo. E siamo stati inseriti nella vita di Gesù e questa vita di Gesù e che noi adesso contempliamo nell'Eucaristia, questa vita di Gesù è cresciuta dentro di noi e noi siamo cresciuti dentro di Lui. E ecco, il piccolo Giovanni è stato in qualche modo chiamato, no, nel seno di sua madre da Dio. Anche in questa, anche nel battesimo, noi possiamo vedere sempre, il battesimo che noi riceviamo, questo sguardo benevolo di Dio nei nostri confronti, questo sguardo benevolo nei confronti della creazione. Il Signore ci, così come non mantiene la sua promessa, la promessa che ha fatto dopo il diluvio universale, che non avrebbe mai più dubitato, no, della creazione, non avrebbe mai più minacciato il mondo, no, di dover morire, e ha mantenuto questa promessa. Quindi il Signore vuole bene al mondo che ha creato, che è uscito dalle sue mani, che di per sé è buono, e così come vuole bene a ciascuno di noi, perché è il nostro, perché è Lui che ci ha creato, è Lui che ci ha intessuto in seno di nostra madre, no? Come dice il Salmo 139, sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Tutti i salmi sono la preghiera di Gesù, cioè si compiono pienamente in Gesù. Quindi ecco, noi pensiamo che questi salmi sono stati pregati da Maria e anche da Gesù, e in Gesù trovano la loro pienezza, no? Sei tu che hai formato i miei reni, mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto e ricamato nelle profondità della terra, come immagine della madre. Ancora in forma mi hanno visto i tuoi occhi, erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati, quando ancora non esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, oh Dio. Se volessi contarli sono più della sabbia, mi risveglio e sono ancora con te. Questo è un bellissimo salmo per ringraziare Dio dell'essere stati creati, del ringraziare Dio del dono della vita. C'è tutta una, in fondo la tradizione che poi, insomma, è molto umana, comunque anche molto cristiana, di ringraziare Dio nel giorno del compleanno, di fare gli auguri agli altri. Nel giorno del compleanno significa dire la nostra vita è bella, la tua vita è bella, la mia vita è bella. Cioè, ringraziamo Dio del dono della vita. E significa anche, a volte può essere difficile, per alcuni molto difficile, anche se abbiamo splendidi esempi di persone anche molto malate, sfortunate dal punto di vista umano, no? Nella loro salute, che sono invece pienamente gioiose del dono della vita. Sono doni che il Signore dà e alcuni li ricevono molto bene e che ci aiutano, aiutano tutti a renderci conto che dobbiamo fare questo passo, ringraziare Dio di averci creato e di averci creato così. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. La traduzione precedente diceva: e mi hai fatto come un prodigio, no? Sono stupende tutte le tue opere. E questa è una preghiera che dobbiamo chiederci se sappiamo fare, no? Certo, si riferisce in prima istanza alla meraviglia del modo di creare l'uomo e la donna, cioè ovviamente questo splendore, questo miracolo, no? Della nascita di un essere umano nel grembo della madre. Veramente è tale da portarci a dare lode a Dio, ma al di là della modalità così meravigliosa, no? Questo essere che nasce e che comunque ha una sua autonomia, ha un suo bisogno di amore, ma allo stesso tempo è un essere diverso da colei, da colui che l'hanno generato e ha una sua personalità. Che i genitori scoprono lungo la vita e noi insieme con loro ci sentiamo amati dai genitori, quindi in questo modo troviamo la nostra sicurezza anche, no? Il fatto di amare i figli e le figlie da parte dei genitori, soprattutto dei genitori, poi evidentemente anche di gli altri, è doveroso anche perché lì si basa la solidità della personalità, la sicurezza di essere amati. È più facile, è vero, poi ci possono essere altre persone nella vita che ci danno questo riscontro, questa sicurezza e quindi che ci facilitano il passaggio a pensare sono amato da Dio, sono amato da Dio, che è la realtà più importante della nostra fede. Forse ancor più il fatto che Dio esista e che Dio mi ama, no? Come diceva Kierkegaard, diciamo proprio questo, più che credere che Dio esiste, importa credere che Dio mi ama. È vero, soprattutto oggi, oggigiorno, ma forse sempre, infatti San Giovanni Paolo II nella Christi Fidei Des Laici diceva che la Chiesa è debitrice all'umanità di questo messaggio, no? Dio ti ama. Però noi comunque possiamo avere la grazia di Dio, e la chiediamo e la speriamo. Grazie a Dio per comunque, nonostante tutto, nonostante qualunque situazione personale, familiare, perché noi possiamo avere questa percezione che Dio mi ama e la percezione che Dio mi ama attraverso i doni che mi ha dato, attraverso il dono della vita, cioè come tu mi hai creato, Signore. credo davvero, no, quello che insegna la Chiesa, che ciascuno di noi è creato in un modo unico, cioè è unico, è irripetibile, non c'è un altro come me. E quindi che ciascuno di noi ha un compito nell'esistenza, ha un nome personalissimo che non è come altri, no? Il nostro nome di battesimo, ci sono tanti che ce l'hanno. Invece Dio ha in serbo per noi un nome che è solo per noi. E ce lo promette, no, nell'Apocalisse, di donarci nel momento dell'incontro definitivo con Lui una pietruzza bianca su cui c'è scritto il nostro vero nome, che è il nome che dà significato pieno, completo e unico alla nostra esistenza. Credo e quindi amo quello che sono, amo. Cioè, paradossalmente, già penso che si possa dire, cioè, così come, ecco, voi sapete che bisogna arrivare lì, no? Così meglio a dire, gli piaceva dire, ami tuo marito, ma sì, mi dice che lo ami, ma lo ami anche con i suoi difetti, no? Ami tua moglie, sì, sì, ma l'ami anche con i suoi difetti, no? Perché altrimenti non sarebbe amore, questo amore totale, no? Che prende con sé tutta la persona, con tutta la sua esistenza, con tutta la sua storia, con i peccati e le redenzioni. Allora, noi possiamo applicare questa stessa cosa anche a noi stessi, all'amore di sé, che è il principio della vita morale. Amando noi stessi, stiamo amando Dio che ci ha creati, stiamo accettando anche i limiti che ha messo nella creazione di ciascuno di noi, stiamo apprezzando le qualità che sempre possono avere un risvolto, no? Come le monete che hanno due facce. La qualità ha un risvolto anche difettoso, no? Cioè, sì, e si manifesta anche attraverso i difetti, o viceversa, il difetto ha una faccia che è una virtù, che è una capacità, che è un talento. E anche tutti i difetti presi insieme sono come un grande talento, perché ci permettono di... ci permettono, è solo una delle strade attraverso le quali possiamo ottenere il dono dell'umiltà, il dono dell'accettazione dei limiti, il dono di non crederci chissà chi, il dono di comprendere gli altri, di chiedere aiuto agli altri, di sentirci in collaborazione con tante persone che da soli non possiamo nulla, neanche dal punto di vista umano, dal punto di vista della salvezza o della costruzione del regno di Dio sulla terra. Il Signore ci ha detto: senza di me non potete fare nulla, no? Però anche dal punto di vista umano, che fa una persona da sola, no? Quindi anche noi, nell'amare noi stessi, dovremmo fare questo passo di amare anche i nostri difetti. Poi cercheremo di vincerli, di lottare, di non adagiarci, no? Di evitare soprattutto tutti quegli aspetti, dei limiti che abbiamo e che possono dar fastidio agli altri, però dobbiamo accettarli perché ci sono, e sono sicuramente un cammino di santità. Non sono solo i difetti, sono le virtù, sono le qualità, sono il nostro modo di essere. Il nostro modo di essere. il Papa in questa gaudete ed esultate, è bello che ci sia sempre nei titoli dei documenti che fa la gioia, la letizia, no? Il gaudio, l'esultanza e la lode, insomma, tutti titoli molto positivi. Dopo averci detto che la grazia del tuo battesimo fruttifichi in cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la santità in fondo è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita. Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua debolezza, alza gli occhi al crocifisso e digli: Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo di rendermi un poco migliore. Nella Chiesa Santa e composta di peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità. E questa santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante piccoli gesti, no? Fa tutto quell'esempio della prende una signora che va al mercato a fare la spesa e comincia con evitare di parlare male di qualcuno quando incontra le amiche, le vicine. Questo è un passo verso la santità. Poi a casa suo figlio le chiede di parlare delle sue fantasie e anche se è stanca si siede accanto a lui e ascolta con pazienza e affetto. Ecco un'altra offerta che santifica. Quindi sperimenta un momento di angoscia, ma ricorda l'amore della Vergine Maria, prende il rosario e prega con fede. Questa è un'altra via di santità. Poi esce per strada, incontra un povero, si ferma per conversare con lui con affetto, anche questo è un passo avanti. Come dire, piccole cose, no? Piccoli passi, piccole. Altre volte ci sono grandi sfide, no? Grandi sfide, fa l'esempio del Cardinale Vantoin che è stato messo in carcere e che a un certo punto ha scelto di non pensare al futuro quando potrò essere liberato, ma di vivere il presente colmandolo d'amore. Sono grazie grandi in situazioni difficili, no? E prima ancora, adesso qui poi mette in evidenza altre cose, ma prima ancora sottolinea che prendendolo dal Vaticano II, Lumen Gentium, quando Lumen Gentium fa questa dichiarazione sul fatto che ciascuno è chiamato alla santità, muniti di salutari mezzi di una tale abbondanza, di una tale grandezza, tutti i fedeli di ogni stato e condizioni sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, a una santità la cui perfezione è quella stessa del Padre Celeste. E il Papa sottolinea ognuno per la sua via, dice il Concilio. Dunque, non è il caso di scoraggiarsi quando si contemplano modelli di santità che appaiono irraggiungibili, ma prima ancora, questo è interessante perché si capisce che il Papa ci conosce bene e ha tanta esperienza di direzione spirituale e anche di fronte alla lettura agiografica di un santo, ci possiamo scoraggiare, io non arriverò mai. Con la qualità non devi arrivare lì, non devi fare quello, ognuno per la sua via. Mi ricordo anche che un sacerdote, l'ho già raccontato altre volte, ma comunque un sacerdote portoghese dell'opera, tra i primi che hanno seguito il cammino dell'Opus Dei lì in Portogallo, e Don Hugo de Acevedo, come si ricorda, ha letto qualche suo scritto, ha scritto dei bei libri sulla libertà, solo che sono in portoghese. Poi ha scritto qualche articolo, un articolo molto simpatico che si intitola La teologia del buon umore, poi è diventato anche un libretto, Allora, questo sacerdote un giorno mi ha raccontato, poi mi ha detto che l'ha anche scritto in un libro, ha scritto una biografia di Don Álvaro, vabbè, non l'ho mai comprovato, se non mi ricordo, se è così. Comunque, un piccolo episodio con San José Maria, lui lo accompagna insieme ad altri a Fatima nel 72 e in quel momento a Fatima era presente, cioè in un padiglione di quelli che ci sono lì, era messa insomma, in mostra per devozione la Madonna di Kazan, no? È un'icona veneratissima in Russia, no? Che fu durante la rivoluzione d'ottobre trafugata per evitare profanazioni o distruzione, e passò qua, insomma, in Occidente, insomma. E poi fece vari giri, a un certo punto arrivò poi nelle mani del Papa Giovanni Paolo II, che la teneva nella sua stanza per diversi anni e desiderava, uno dei suoi grandi desideri era quello di poter andare a Mosca poi a riportarla a lui, no? Però non fu possibile, non gli lasciarono fare questo. Insomma, i responsabili della Chiesa Ortodossa di lì e insomma, la diplomazia non ottenne questo permesso, e per cui alla fine però la fece comunque riportare in Russia, affidandola a un suo delegato che era il cardinale Kasper, allora si occupavano forse ancora adesso del dialogo così tra le religioni, quindi il dialogo ecumenico, quindi era personaggio deputato. Io per caso capitai a San Pietro quando ci fu una messa in cui si diede l'addio a questa immagine, cioè nel senso il via. Allora questo sacerdote portoghese nel 72 non c'era nessuna persona dell'opera in Russia, non c'era ancora nulla, no? Poi si cominciava qualcuno, ma molti decenni dopo. Però pensando, un giorno ci saranno davvero dell'opera in Russia, ci saranno delle persone dell'Opus Dei in Russia, e questi del futuro sarebbero molto contenti di sapere che magari il fondatore dell'opera pregò davanti, come se fosse andato da loro, davanti a quest'icona così venerata. E allora provò a proporre a San José Maria, padre, sa, qui c'è la Madonna, c'è questa Madonna che è importante. Però, io mi immagino il dialogo, San José Maria era molto immediato e gli ha detto no, io non vengo, però tu vai perché io ho il mio cammino, ma tu hai il tuo. Io mi immagino per altre cosettine sentite che qualche volta San José Maria faceva qualche proposito di sacrificio, di mortificazione, nel senso di dire non vado a trovare la Madonna, poi di Fatima, poi vado a trovare i miei figli, ma non voglio fare altro, cioè come sacrificio offrire al Signore di non fare turismo in altre cose. Quindi probabilmente credo che non sia neanche riuscito a spiegargli bene qual era il suo pensiero, perché sennò magari cambiava idea. Però non era nel suo programma, non ha accettato quell'invito, ma gli ha detto però tu vai perché io ho il mio cammino, ma tu hai il tuo. Quindi capite anche all'interno della stessa vocazione, l'Opus Dei, quindi c'è un cammino ben definito, ciascuno veramente lo può percorrere in modo personale, e così è, cioè così come il Signore ci ha creati in modo assolutamente unico, così ci porta avanti nell'identificazione con Lui, nel cammino della santità, nella vita cristiana, in modo assolutamente unico. Sì, con, ovviamente con, abbiamo la stessa fede, abbiamo, si capisce anche, per esempio, in un certo cammino della Chiesa abbiamo lo stesso cammino, però il Papa dice, ognuno per la sua via, dice il Concilio. E per cui poi parla delle testimonianze che si leggono agli altri santi. Ci sono testimonianze che sono utili per stimolarci e motivarci, ma non perché cerchiamo di copiarle, in quanto ciò potrebbe perfino allontanarci dalla via unica e specifica che il Signore ha in serbo per noi. Quello che conta è che ciascun credente discerna la propria strada e faccia emergere il meglio di sé. Quanto di così personale Dio ha posto in lui. Ciascuno di noi ha dei doni personali, come spiega San Paolo ai Corinzi, e non che si esaurisca cercando di imitare qualcosa che non è stato pensato per lui. Tutti siamo chiamati ad essere testimoni, però esistono molte forme esistenziali di testimonianza. Infatti dobbiamo esercitarci in questa libertà di spirito, in questa apertura di mente, in questa, questa capacità di seguire l'essenziale e allo stesso tempo poter vivere una grande varietà nelle modalità. Voi pensate che questi primi passi della vita di Gesù sulla terra, queste prime case, no? Per 3 mesi Maria con Gesù si ferma lì nella casa di Elisabetta e mette in evidenza anche la fantasia di Dio nel suo Magnificat, no? Ha guardato l'umiltà della sua serva, ha fatto grandi cose in me, la sua misericordia su quelli che lo temono, ha spiegato la potenza, ha disperso i superbi, ha rovesciato i potenti, ha innalzato gli umili, ha ricomato i beni gli affamati, ha rimandato i ricchi mani vuoti, ha soccorso Israele. E in quel libro che vi ho citato prima l'autore dice: sono come 10 azioni di Dio che vanno messi accanto ai 10 comandamenti, dove siamo noi che cerchiamo di fare qualcosa, ma prima Dio agisce in noi e poi dopo noi possiamo rispondere. Per questo nel Catechismo della Chiesa Cattolica la parte sulla vita del cristiano, la vita in Cristo, è la terza, non è la prima, non è la seconda. Nel Catechismo di San Pio X era diventata la seconda, perché però è un errore, perché il Catechismo di Trento aveva questa quadripartizione, cioè all'inizio Dio si rivela e quindi io posso credere in Lui, il credo, no? Poi dopo Dio si dona a me, quindi la vita della grazia, quei sacramenti che mi passano la vita di Dio, la liturgia, no? E solo dopo, quando io ho ricevuto Dio che si rivela, Dio che si dona a me, che mi fa entrare nella sua vita, allora posso vivere la vita in Cristo con i comandamenti e la preghiera, pregare in Cristo, che anche questa è una chiamata. Se no, appunto, senza volerlo, no? Nel santo libretto, però creava una tensione verso il da fare nostro, no? Credo e poi dopo. E dopo subito il compimento dei comandamenti, e poi i sacramenti diventavano qualcosa da compiere anche di noi, è l'obbligo di compiere, e invece sono soprattutto ciò che Dio mi dona di se stesso. E a volte bastano così piccoli cambiamenti che sono sottolineature diverse, che possono influenzare tutta un'epoca, non è solo quello è anche un po' un frutto, non è solo la causa, frutto di un'impostazione. E cioè, qui si metteva più l'accento di dire, cioè, devo fare questo, devo. Cioè, a cosa siete obbligati voi fedeli? Frequentare la messa, fare la comunione e così via, no? E invece adesso torna la Chiesa a mettere in evidenza questo come un dono che Dio mi fa per poter vivere la sua vita. Il dono della sua vita per poter vivere la sua vita. E pensate com'è unica la vita, anche la vita di Gesù. La vita di Gesù è assolutamente unica, simile alla nostra in tutto, ma allo stesso tempo unica anche in tutte le vicende, no? Della storia, anche l'accettazione da parte di Maria, di Giuseppe e di Gesù delle vicende della storia, no? Il censimento che li porta ad andare a Betlemme, no? Da Nazareth. Poi avranno pensato dopo, altri hanno riflettuto sul fatto delle immagini, spiegano la profezia di Michea su Betlemme, no? Però al momento è una vicenda complicata, anche antipatica della vita, una contrarietà, anche la storia di ciascuno di noi è simile e allo stesso tempo unica. Questo è affascinante. Perché piacciono i romanzi, no? Più che i saggi, no? Sono storie che riflettono un po', quando gli autori sono capaci, nell'universale, la nostra vita particolare. Gesù nel venire ad abitare in mezzo a noi, tu Gesù nel venire ad abitare in mezzo a noi, anche adesso abiti con noi, no? Però così nel silenzio dell'Eucaristia tu hai accettato e amato la storia, sei entrato nella storia dell'umanità, hai accettato e amato la tua epoca, la tua terra, con le sue consuetudini, con le sue anche con le sue durezze, che poi nella vita pubblica ti dedicherai a cercare di smantellare con la verità. Fa parte della vita cristiana l'accettazione della storia che è luogo della presenza di Dio, che è luogo della presenza dello Spirito Santo, che anche continuamente spiega alla Chiesa, ai credenti, la rivelazione, continuamente la spiega, continuamente la attualizza, continuamente come fa per esempio in questa Gaudete del Risultato, il Papa dice la chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, cioè oggi, cioè io vi dico, secondo me, Papa, che cosa è interessante tenere presente oggi per la vostra situazione? Un po' come quando noi sto pensando a qualunque attività umana, no? Però diciamo un'attività spirituale, andiamo dal direttore spirituale e ci interessa sapere che cosa mi può servire oggi per la mia vita spirituale, no? Quindi non è un trattato teorico sulla santità, no, è quello che può servire oggi a me, a voi, alla Chiesa di oggi. Parla dei due nemici della santità, e se sono due nemici il pelagianesimo e non è gnosticismo sono due pericoli antichi che però secondo lui sono sempre presenti, e lui ne dà un'interpretazione di queste due tentazioni dello spirito umano molto attuali, molto semplici anche da capire, perché sennò io mi ricordo quando studiamo lo gnosticismo da studenti, cioè era tutta una cosa molto complicata, difficile, la lontana, antica, anche per la Genesi, ma per la Genesi era più facile, anche ci sono stati altri che hanno messo in evidenza come, ecco, ci sono situazioni attuali che io stesso me ne ero accorto, per la Genesi, neopelagianesimo, quando si studia, ecco, come può essere molto presente, molto attuale, ma per esempio il gnosticismo un po' di meno, ecco, anche se il Papa lo dice in modo molto efficace, molto, però è un pericolo attuale, è un nemico attuale, quindi dà l'antidoto, dà siamo nella storia. E anche nella storia cresce la nostra santità. Siamo nelle mani dello Spirito Santo. Così come Gesù cresceva, no? Dice San Luca, sulla base delle tradizioni che sicuramente penso vengano da me, Gesù cresceva in santità e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini, quindi nelle cose umane e nelle cose divine. Dio non cresceva, ma come uomo che è unito a Dio, sì, davanti a Dio e davanti agli uomini. E quindi è bello, è valido, è giusto, insomma, è santo anche desiderare di crescere, ma secondo la strada che il Signore traccia per noi e che noi desideriamo comprendere nel dialogo con Lui. Guardando Maria e Giuseppe e i pochi tratti della loro vita che sono narrati nel Vangelo, capiamo che hanno vissuto anche molto la giornata. Sono scappati in Egitto, poi sono tornati sulla base di un'indicazione di un angelo e hanno saputo adattarsi a situazioni difficili. Allora non è detto che noi possiamo avere e davanti alla mente tutto il percorso, anzi normalmente non ce l'abbiamo, è il Signore che lo sa. Noi dobbiamo seguire con docilità i passi che Lui ci offre, sempre con l'aiuto benedicente, sorridente di Sua Madre e di Nostra Madre Santa Maria.